Ground Zero dei Bam Bam è il brano che io ritengo irrinunciabile per introdurre il nostro prossimo ospite con graditissimo ritorno. Ciao Matteo Ceschi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti voi, come state?
Tutti bene, grazie. Soprattutto dopo aver letto questo bellissimo libro che adesso mostro a favore della telecamera per la nostra diretta video. G, storia ed estetica del grunge, uscito da pochissimo per Volo Libero Edizioni. E Matteo, insomma, questo libro è veramente appassionante perché ci racconta le radici e il contesto in cui nasce il fenomeno del grunge, che io ricordo perché l'ho vissuto anche io, giustamente, e siamo partiti dai Bam Bam. Perché? Raccontaci un po'.
È stata una scoperta durante la scrittura, lo ammetto, non faccio quello che sapeva tutto fin dall'inizio, anzi, questo è un libro, una possibile interpretazione sulla storia della cultura grunge, uno dei tanti ovviamente. Mi ci sono imbattuto in questa band straordinaria, come avrà potuto sentire il pubblico, che è assolutamente grunge nei suoni, soprattutto in Ground Zero, e questa canzone esce nell'84 come video single, cioè non c'era un supporto fisico all'epoca. Penso, c'era un EP autoprodotto e i Bam Bam poi fecero questo videoclip, questo video single, e ho scoperto questo gruppo leggendo un articolo su un sito di una rivista culturale di Chicago, dove parlava di Tina Bell, la madrina del grunge. La cosa mi ha incuriosito ed ho scoperto il primo che era leader di questo gruppo, i Bam Bam, assolutamente grunge, prima del grunge, appunto stiamo parlando dell'83-84.
È un'epoca in cui andava tutt'altro suono, proprio gli anni 80.
Assolutamente. E ho fatto un po' di ricerca e ho scoperto che questa formazione, questo gruppo, era composto da Tina Bell, cantante, bellissima, giovane donna afroamericana, da Tommy Martin, chitarrista e marito di Tina Bell, Scott Ledgerwood, bassista, che poi ha contribuito in maniera importante al mio libro, con dei ricordi, degli interventi, addirittura con due capitoli. E poi c'era Matt Cameron, il primo batterista del Bam Bam, poi sostituito da Tom Hendrickson poco dopo. E quindi già un personaggio, Matt Cameron, che poi passerà, come dire, dai Skin Yard ai Soundgarden fino ai Pearl Jam.
E insomma, una bella carriera, un bel itinerario.
E la cosa mi ha talmente incuriosito che ho scoperto che Tina Bell e Tommy Martin avevano avuto nel 79 un figlio, TJ Martin, che è un noto regista hollywoodiano, molti premi importanti, e ho trovato, grazie ai social, utilizzati in maniera oculata e intelligente, e non come vetrina delle vanità proprie altrui, ho trovato il contatto, ho scritto, mi ha risposto subito dicendomi: guarda, io ero un po' piccolino, 79, aveva 4-5 anni, insomma, ora dell'83-84, ho dei ricordi, ma sono dei ricordi, come dire, di cose raccontatemi da altri, tra cui Scott Ledgerwood. Mi ha detto: senti, ti do l'indirizzo mail di Scott, sentilo.
Fantastico, cioè.
Ho contattato Scott, che è stato molto disponibile, ho mandato le mie domande. Questo è accaduto a dicembre, è un libro che ho scritto in 6 mesi scarsi, e nel giro di un mese mi torna indietro un file di 16/17 pagine Word fittissime con tutte le memorie dei Bam Bam.
Meraviglioso, cioè.
E da lì poi dopo, come dire, ammetto, ho corretto il tiro su alcune cose che avevo già scritto, perché inevitabilmente ho dovuto rimettere mano un po', non bastava una sola citazione, dire c'erano anche i Bam Bam. A quel punto avevo, come dire, materiale a sufficienza per fare due capitoli da Scottolo, gli ho riarrangiato parte dell'intervista come due capitoli proprio firmati da Scott, altre parti sono state messe qua e là nel libro laddove servivano, e una buona parte dell'intervista rimane inedita, e poi quindi la pubblicherò in varie forme, adesso capirò come, quando. E quindi sono arrivato, come dire, a questa graditissima scoperta che ha riportato innanzitutto molto indietro la cronologia del grunge, cioè non ho difficoltà ad ammettere che il primo disco grunge che ho preso era Versus dei Pearl Jam, quindi siamo oltre il 91. C'era tutto un mondo che era pre-90-91, quindi che copriva una parte importante degli anni 80, che andava, certo, appunto dall'83-84 fino all'anno che quello che è stato l'anno chiave della svolta, l'88-89, in cui incominciano, come dire, a girare con una certa insistenza i nomi di alcune delle band di Seattle. E poi, vabbè, ovviamente col biennio 90-91, soprattutto col 91 e la pubblicazione di Ten The Pearl Jam, di Nevermind dei Nirvana e di Bad Mother Finger dei Soundgarden, poi lì prende il via, diventa tutto mainstream.
Certo.
Tant'è che chi ha vissuto la Seattle precedente dice, beh, lì poi ci siamo persi, cioè nel senso non c'è più stata quella storia, ne è, certo, iniziata un'altra. Poi, come dire, il fenomeno musicale grunge prosegue, va avanti fino a metà degli anni 90, ma se poi uno fa mente locale, ovviamente si ricorda che a un certo punto arrivano con prepotenza gli eroi del Britpop, Blur e Oasis,
certo,
che, come dire, stoppano in maniera abbastanza brutale. Io mi ricordo, si è passati appunto da Black Or Sun, Spoonman, che io adoravo, a poi a sentire Oasis in ogni angolo.
Mamma mia,
di Milano,
mi fa ritornare un trauma. Da qui già si capisce chi preferisco, insomma, ovviamente.
Era stato un bel salto. Come dire, io personalmente mi ero rifugiato nella musica hip hop che già ascoltavo, che dividevo i miei miseri guadagni tra rap e grunge, e poi io mi sono spostato sul trip hop, la jungle, verso altri livelli.
Immagino. Senti, Matteo,
che un po' riprendevano le tinte, i colori uggiosi del grunge,
certo,
diciamo, la grunge e il trip hop.
Certo. E una cosa importante che a me faceva piacere anche rimarcare è che tu fai un'analisi proprio della congiuntura sociale e economica della città di Seattle, che era rimasta un po', cioè era una città di cui nessuno parlava, che nessuno conosceva, che insomma però viveva un certo fermento e anche una certa repressione, no?
Assolutamente sì, perché Seattle è, come dire, lassù nel Pacifico Northwest, quindi a una distanza relativamente breve per gli standard statunitensi da Vancouver, per intenderci, quindi dal Canada. Aveva avuto un momento di assoluto splendore negli anni 40, Ray Charles, poi negli anni 60 Jimi Hendrix è il personaggio, poi il musicista più importante nato a Seattle. E negli anni 60 era molto una città molto fiorente, tanto da venire definita la città più vivibile degli Stati Uniti, grazie al business della Boeing. Business che con la fine degli anni 70, per una serie di progetti fortunati, tra cui il tentativo di costruire il concorrente del Concorde, quindi parliamo di aerei supersonici, e i tagli che il governo federale fece a causa della guerra in Vietnam, in realtà poi con gli anni 70 la città incomincia un lento e inesorabile degrado che la porterà all'inizio degli anni 80 ad essere tutt'altro che la città più vivibile degli Stati Uniti, con un sacco di persone disoccupate. Con la crisi del 70 la Boeing perde 2/3 degli impiegati sostanzialmente, e questi, tra questi 2/3 degli impiegati molti erano parenti e conoscenti di quelli che diventeranno i futuri eroi del grunge, e quindi si crea una situazione di reddito che scende tantissimo, quindi con problemi anche poi che vanno a toccare la sfera familiare, con disgregazioni. Se una presenta un po' la biografia di Kurt Cobain, e ragazzini sballottati da zii, nonne, cugini e quant'altro, un livello di educazione di questi genitori che era molto più alto della media nazionale, quindi creava ancora più disagio il fatto di aver perso il lavoro con una preparazione molto elevata rispetto agli standard degli Stati Uniti. E questo porta, tra le altre cose, a poi situazioni veramente limite, che verranno documentate a inizio anni 80 dalla fotografa Mary Ellen Marx sulla rivista Life, di ragazzini 13, 14 anni, 15 anni che vivevano in strada prostituendosi, spacciandosi, si trovano facilmente online le foto della Marx su Seattle, e con situazioni che appunto vanno sempre più, come dire, diventando dure per chi le vive e per chi vive, insomma, la Seattle dell'epoca, che diventa anche ben prima delle tragedie legate alla musica una delle capitali dell'eroina degli Stati Uniti, ovviamente.
Certo.
E questo fa sì che chi all'epoca, stiamo parlando dei primissimi anni Ottanta, è riuscito, come Chris Cornell, Kurt Cobain, i membri dei Mahoney, piuttosto che dei Green River, gli stessi Bam Bam, è riuscito a, come dire, togliersi da questo vortice che risucchiava tutte e tutti, ha fatto sì che queste persone creassero fortissimi legami personali, non solo professionali, quindi legati alla musica, e si venisse a creare una comunità molto coesa e solidale, che ha accolto poi negli anni Ottanta anche personaggi che venivano, non erano di Seattle, ma venivano da fuori, nella misura in cui questi personaggi sono entrati nel mood di questa piccola comunità isolata e, come dire, sono diventati a loro volta dei personaggi importanti. Seattle, come ricorda Scott Ledgerwood, negli anni 70 era tagliata fuori da tutto e da tutti.
Appunto, dicevamo, no?
Nel libro Scott Ledgerwood dice: se c'era un tour di un gruppo famoso, girava tutto intorno allo stato di Washington, ma non andava a suonare né a Seattle, né a Olympia, né in altri posti, perché proprio c'era una carenza di delle cose basilari. Se si dovevano trovare degli amplificatori, non c'erano i service che li affittavano, quindi le band preferivano
difficoltà, ecco, materiali, logistiche.
Assolutamente. E questo isolamento ha aiutato tantissimo a, come ricorda Chris Cornell in un'intervista, a sviluppare, come dire, un gusto molto particolare, personale, dei sound, che erano ispirati appunto dalla situazione sociale, ma anche dalla situazione ambientale, quindi vuol dire questo Pacific Northwest con il Puget Sound, che è questa insinuatura del Pacifico che entra proprio molto in profondità nel continente. Seattle è la città detta la città di smeraldo, perché è circondata da aree verdi e boschive, che hanno ispirato, tra l'altro, Chris Cornell a scrivere anche canzoni a tema ambientalista poi negli anni.
Certo, perché poi l'impegno sociale caratterizza molto queste band. Anche i Nirvana e Kurt Cobain spesso parteciparono a iniziative legate al discorso sociale. Questa è una cosa che forse non viene molto evidenziata quando si parla del grunge, si parla di più dell'aspetto modaiolo, del tipo di vestiti,
sì,
però c'era anche un forte impegno per le donne, per l'emancipazione delle donne, per l'ambientalismo, e quindi erano anche all'avanguardia in quegli anni.
Assolutamente, li definirei non politici, per come intendiamo noi una canzone politica,
sì,
oggi,
certo,
ma erano canzoni molto sociali.
Sì.
Cobain con Polly, come dire, fa una dichiarazione contro ogni tipo di violenza da parte degli uomini nei confronti delle donne. Poi lui e Novoselic sono molto attivi a dar mano ad associazioni contro gli stupri e le violenze, quindi non i Pearl Jam, come dire, denunciano, come dire, con Jeremy, situazioni che poi porteranno molto dopo alle stragi di Columbine, quindi questi ragazzini della Lechki Generation, che erano i ragazzini che tornavano a casa e non trovavano,
certo,
nessuno dopo scuola,
certo,
e avevano le chiavi appese al collo. Poi dopo questa generazione verrà chiamata generazione X, ma è successiva la cosa. E quindi, vuol dire, Cornell con il Soundgarden che si occupa di ambientalismo, c'è tanto sociale ma anche c'è anche una matrice profondamente pop, se pensiamo alla maniera in cui, ad esempio, un Kurt Cobain, che è forse uno delle penne migliori dell'epopea grunge, era capace di scrivere e di scrivere canzoni dai testi, vuol dire, molto forti, anche con contrasti brutali nella struttura della canzone, ma c'era sempre un filo melodico che attraversava soprattutto
è vero, ma, e tra l'altro
le canzoni di Nirvana.
Sì, tra l'altro lui non è che la nascondesse questa cosa, lui aveva proprio voglia di essere come i Beatles, no? Era molto amante
Chris, esatto, Chris Cornell e Kurt Cobain sono cresciuti ascoltando i Beatles, quindi vuol dire, a dimostrazione di come uno può immaginare, come dire, certe parentele del grunge col punk, con l'hard rock, in realtà sono quindi è una vena molto più profonda che va fino agli anni 60.
Esatto.
E quindi
esatto.
Ai Beatles che, come dire, non si fatica ancora oggi a vedere come maestri in quasi tutti i suoni che si ascoltano. Cioè, il mio album preferito dei Beatles rimane il White Album, dove c'è dentro tutta la
sì,
musica che ascoltiamo oggi.
È vero,
tutta.
È vero. Ci sono le radici di tutto in quell'album. È assolutamente così. E torniamo all'ambiente, perché appunto tu parli anche delle riviste e dei locali, no? Al tempo era molto importante che ci fossero delle riviste che parlavano di musica, perché i social non esistevano ancora, erano proprio i primissimi tempi in cui si usava la rete, ma eravamo molto lontani al tempo da quello che è la situazione odierna.
Assolutamente. A Seattle io ho avuto la fortuna di avere uno scambio di mail, di cui c'è traccia anche nel libro, con Charles Cross, che è mancato qualche mese fa, che era l'editor della rivista The Rocket e poi è diventato biografo di Hendrix, di Kurt Cobain. The Rocket, che parte come un bisettimanale legato a uno dei quotidiani più liberi di Seattle, diventa per stessa missione di Charles Cross una sorta di web prima del web, cioè tutto passava da questa rivista. La Sub Pop, l'etichetta, mitica etichetta di Seattle, nasce, prende il nome da una rubrica che uno dei due fondatori teneva su The Rocket, che si occupava di scena, delle scene locali in giro per i vari stati americani. I Bam Bam nascono per un'inserzione di Tina Bell e Tommy Martin proprio su The Rockets, dove si cercava un bassista e un batterista per una band punk, e poi invece fecero altro, insomma. Su The Rocket ci sono le prime recensioni della giornalista donna, mi preme sottolineare che sono tante donne oltre a Tina Bell, hanno la storia del grunge.
Sì, sì.
Dawn Henderson è la prima che mette su carta o tenta di mettere su carta una definizione del nuovo sound, e lo fa legato alla musica dei Green River, soprattutto alla canzone 10,000 Things, dove lei dice: ogni volta che io ascolto questa canzone dei Green River mi sembra sempre più lunga, si allunga, e questa è una buona descrizione che si può prendere per descrivere il grunge, con che era oltre distorsioni, utilizzo di pedali e feedback e quant'altro, aveva questo tipo di suoni che si dilatavano quasi all'infinito. Anche la canzone Ground Zero che abbiamo ascoltato all'inizio ha questo mood, quindi Tommy Martin con la sua chitarra è uno, se non l'inventore di questo tipo di
sound,
di suono. Quindi
certo.
Le riviste ovviamente sono, come dire, fondamentali, grazie all'apporto di fotografi come Charles Peterson, per definire quella che è l'estetica grunge, che non è l'estetica che, come dire, oggi abbiamo in testa, quindi camici di flanella, jeans strappati, era tutt'altro.
È vero.
Quella arriverà dopo. Sì, c'era qualcuno che usava le camici di flanella, ma come mi piace raccontare, anche i Creedence negli anni 60 le usavano, anche Neil Young.
Neil Young, che è stato poi anche lui un padre, diciamo, del grunge.
Un padrino non del grunge, direi, perché poi con la figura di Tina Bell si capisce che c'è una madrina più che un padrino.
Sì.
È uno dei padrini, cioè nel senso è diventa una figura molto importante per il Pearl Jam, anche per sviluppare un attivismo sociale e politico della band.
Sì.
Assolutamente, padrini, se vogliamo utilizzare questo termine che fa un po' ridere ed è un po', sembra un po' una cosa alla Sopranos, lo sono sicuramente i Soundgarden, sicuramente lo è Mark Arm dei Madonna, un padrino.
Assolutamente.
Poi, dai stessi Pearl Jam.
Ricordiamo quindi, che i Mad Honey sono stati anche da poco live a Roma con grande successo, sì. Quindi siamo contenti che queste, alcune di queste band riescano ancora a calcare i nostri palchi.
Assolutamente. Quindi era una scena iperdinamica e tornando ai fotografi, appunto un fotografo come Charles Peterson e poi anche a Lance Mercer che seguirà e farà la copertina del primo dei album dei Pearl Jam e seguirà per 2 o 3 anni come fotografo ufficiale Pearl Jam in tour, sono fotografi che vengono da una scena punk dove si utilizzavano molto gli skateboard, quindi un mix, vuol dire, che a tutt'oggi è funzionante e funzionale quello punk skate, e sviluppano un'estetica che se noi pensiamo ai primi EP o album dei Soundgarden è un'estetica in bianco nero,
certo.
Dove non compaiono né camici né flanella, ma piuttosto ci sono una in mente, appunto queste delle copertine di Soundgarden, di Screaming Life e Louder Than Love, un Chris Cornell, un braghino di jeans corto e anfibi di una nota marca, a torso nudo o con una maglietta, quindi era lo stesso Eddie Vedder all'inizio che veniva dal surf,
sì,
anche
no,
lui.
Non se la metteva molto la camicia, diciamo, ecco, preferiva stare senza.
Esatto, erano braghini, esatto. Torso nudo e questa estetica in bianco nero. Io ho chiesto a Charles Peterson, che ho intervistato per il libro, incuriosito, io sono un fotografo che fa foto in bianco e nero per lo più, e ho detto guarda, per me è stata come dire una sorta di direzione del tuo lavoro, e io ho chiesto come nasce questa scelta del bianco e nero, dice per questioni di mere necessità economiche, dice, mi ha raccontato, sviluppare in bianco e nero le pellicole costava meno che farla a colori. E le riviste come The Rockets, ma anche altre, una delle riviste che spingerà fin da subito il grunge è Spin, Rolling Stone arriverà un po' dopo, erano fatte su delle cartacce, quindi era inutile, come dire, sprecare soldi per sviluppare le pellicole a colori, quando poi il risultato finale era migliore di una fanzine, ma non molto distante da una fanzine punk sostanzialmente. E quindi c'era anche questo aspetto, che poi lui dice, voi l'avete interpretata ed è rimasta quell'estetica lì,
però, insomma,
che poi ha influenzato... pensiamo a Jarmusch con Dead Man, anche la cinematografia,
assolutamente, con la colonna sonora poi di Neil Young, quindi insomma torniamo sempre a bomba,
esatto,
diciamo.
Sempre a buona musica torniamo.
Esatto. Senti, ma allora prima di cominciare l'intervista ti chiedevo come sta andando il libro, ci sono anche delle presentazioni in programma?
Assolutamente sì, ne abbiamo fatto una, fu un'estate, in un negozio di dischi, abbiamo fatto una cosa molto alla Clerks, qua a Milano da Alti Dischi Volanti, qualche giorno fa, fu un'estate della pioggia, ma eravamo pochi ma buoni, e adesso ce ne sarà una a Legnano, alla libreria Ubik di Legnano, dove sarò accompagnato dall'amico Gio Valeriano, che è un bluesman con una passione smodata per Pearl Jam, Alice in Chains e Nirvana, che mi accompagnerà con cover blues di Nirvana e Alice in Chains. Poi sarò a Sassari a un festival letterario, fino a leggermi matto, il 5, il 9 di ottobre sarò a un'altra libreria di Milano e il 30 da Germi, sempre qua a Milano,
detto, un posto importante,
per fare il pigro nel locale di Manuel Agnelli dove faremo che tra l'altro è a 200 metri da casa mia, quindi molto pigro e dove faremo una serata sostanzialmente delle chiacchiere, e poi ci sarà musica dal vivo anche lì. Ma
bellissimo.
Non spoileriamo.
Non spoileriamo. Tanto comunque sia tu sui tuoi social, ma anche la Volo Libero Edizioni sono molto attivi nel promuovere anche queste iniziative.
Il ruolo di Claudio in questo libro è stato, quindi,
ecco. Parliamo infatti anche di questo.
È essenziale, non che non lo fosse stato per gli altri libri, ma con la scelta di mettere un indice dei nomi in fondo al volume che aiuta alla consultazione, a ritrovarsi, perché il libro è denso di avvenimenti, fatti, musiche, personaggi.
No, veramente,
e soprattutto
sì.
Anche con un utilizzo, secondo me, che ha aiutato molto, penso, la snellezza della lettura, con l'inserimento di note, quindi senza creare paragrafi che si andavano a incartare su se stessi. Quindi è
certo.
Stato un bel lavoro di squadra, siamo soddisfatti.
Certo.
Le recensioni, i commenti sono positivi.
Lo credo.
Io ho anche questa volta messo una mia foto di Sconnelli in copertina, quindi una foto
fantastico.
Che ho cantato nel 12.
Senti, ci sono anche i QR code delle canzoni irrinunciabili del grunge, quindi poi dopo ce le ascolteremo, le sto mostrando anche a favore
sì,
di telecamera.
C'è un appendice con 10 canzoni,
ecco.
Per capire i grunge, a mio gusto,
certo.
Ci tendo a precisare, per lo più sono legate a video live. C'è qualche videoclip, ma soprattutto il video live, così si capisce com'era.
Beh, sì.
E come la si viveva all'epoca. E poi c'è una playlist fatta dall'editore che amplia ulteriormente, come dire, questa finestra che io ho aperto.
Certo, certo. Insomma, quindi sta andando bene il libro, perché probabilmente il grunge ha lasciato delle impronte forti, forse non solo sulla nostra generazione, appunto, che ha vissuto in prima persona quell'epoca, anche per chi è arrivato dopo. Cioè, diamoci un po' di speranza. Io me la vorrei dare, tu che dici?
Sì, assolutamente sì. Non credo, io non sono riuscito ad andare perché avevo un altro impegno al concerto dei Madhoni qua a Milano, ma non credo che fossero tutti gente diversamente giovane, diciamo, ma c'erano anche giovani, ma anche per, non solo per i suoni, certamente non sono invecchiati male.
Sì, assolutamente.
Se pensiamo, vuol dire,
la roba degli anni '80,
piuttosto
insomma.
Che Spoonman, Black or Sun, la stessa Flower, che era una delle canzoni,
certo.
Prime canzoni incise dai Soundgarden, non sono affatto invecchiate male. O gli stessi Alice in Chains, pensiamo agli album dei supergruppi, tra virgolette,
sì.
Grunge, tipo Temple of the Dog o
fantastici.
O Mad
sì.
Season.
Sì, poi li ascolteremo.
Ma anche, come si diceva prima, su alcune tematiche.
Sì.
C'è proprio il fatto di non avere, diciamo, spinto troppo sulla politico, sull'aspetto politico, ma sul sociale, quello che veniva denunciato all'epoca, ahimè, alcune cose sono ancora.
Sì,
forse sono peggio addirittura oggi.
Purtroppo questo è probabile, Matteo. Quindi, insomma, vediamo che anche le nuove generazioni sono sensibili al sound e all'epoca l'epoca e l'epica, diciamo, lo possiamo dire, del grunge. Matteo, grazie mille per questa veramente bellissima chiacchierata. Faccio vedere ancora una volta questa bella copertina, bella aggressiva, contrastata, no? Perché contrastato
sì.
Era anche quel bianco e nero delle fotografie di cui ci parlavi. Senti, ma devi venire a Roma però, dai, cioè, hai detto tutte queste belle date nella capitale, niente.
Ci organizziamo, anche perché potremmo organizzare, vi do una news in anteprima, Scott Ledgerwood sta lavorando con Jack Endino, storico produttore del giro sub pop e grunge, a ristampare tutto il catalogo dei Bam Bam, che è introvabile.
Fantastico.
Attualmente. E quindi c'è anche questa diciamo, operazione nell'operazione. Con Scott ci siamo appassionati, stiamo, come dire, cercando di diffondere il verbo dei Bam Bam e di Tina Bell, che, come dire, era grande, grandissima, e lo è ancora adesso, nonostante sia mancata qualche anno fa.
Certo. Certo.
Rimane una figura, come dire, affascinante e centrale.
No, assolutamente, assolutamente. Quindi tienici aggiornati su questo progetto e, insomma, speriamo di vederlo presto e di ascoltare presto anche tutte le altre cose dei Bam Bam. Grazie Matteo, grazie infinite.
Grazie a voi, buona musica e buon grande.
Grazie, grazie, ciao Matteo.
Ciao.
E allora noi ci andiamo subito, immediatamente, ad ascoltare dai Soundgarden proprio il brano Flower. Flower dei Soundgarden. Ecco, allora abbiamo parlato con Matteo Ceschi di Tina Bell dei Bam Bam. Ecco, una domanda sorge spontanea, no? Quando si sente parlare di una persona che è stata fondamentale, però poi non è arrivata alla grande fama. Allora io vorrei rispondere alla domanda perché questo è accaduto, e grazie al libro di Matteo noi possiamo trovarla questa domanda, questa risposta, che non è, insomma, purtroppo è ancora attuale. Perché? Perché Ledgerwood ricorda che il colore della pelle di Tina e la misoginia sono stati due dei molti elementi che hanno frenato i Bam Bam. Lo sono stati sicuramente. Accadeva che la gente lo pensasse, ma non ce lo dicesse apertamente in faccia. Ma accadeva. E più tardi Ledgerwood torna sull'argomento e racconta questo. Penso che il vero danno, il mancato contratto discografico per i Bam Bam o il fatto di non ricevere molte offerte per aprire tour per band più importanti, sia stato fatto da coloro che si trovavano al vertice della catena alimentare. Intendo, i soliti tizi in cravatta che non riuscivano a immaginare negli States una bellissima ragazza nera che faceva da frontman a una band hard rock. Ancora oggi, d'altronde, ci sono molte persone che hanno difficoltà ad accettare i risultati ottenuti dalle donne nel mondo della musica rock. Come si suol dire, le donne forti spaventano i ragazzi ma stuzzicano gli uomini. E insomma, quindi questa era un po' la questione. E racconta anche la fotografa Christina King, che era amica di Tina Bell. Molte persone non hanno capito veramente i Bam Bam. Ricordo che qualcuno una volta vide uno dei loro volantini a casa mia e confessò di non capire tutta questa storia delle cantanti nere. Il che non aveva alcun senso per me. Avevo visto artisti neri nell'ambito della scena punk rock e c'erano donne. Non mi ricordo che nessuno abbia mai detto una cosa analoga parlando, per esempio, dei Bad Brains. Quindi, insomma, capite che il contesto non era assolutamente favorevole e facile all'affermazione di band con una leader donna. E poi magari oggi è un po' diverso, però nemmeno tanto, nel senso che ancora c'è sempre da lottare contro i pregiudizi. Insomma, ne sappiamo qualcosa anche qui in Italia. Ma andiamo avanti, non parliamo troppo, facciamo parlare la musica. Adesso ci ascoltiamo i Pearl Jam. Questi brani ci sono stati consigliati da Matteo Ceschi. Even Flow dai Pearl Jam. We'll be right back. Jam con Even Flow è una cosa a cui mi viene da pensare, insomma, vabbè, non è assolutamente scontato, no? Che tante band che vengono ricondotte a una corrente, no? A un'epoca come quella del grunge, ognuna comunque aveva il suo carattere, ogni cantante aveva la sua voce, il suo timbro inconfondibile. Pensiamo a Eddie Vedder, aveva il suo e quel tipo di presenza scenica. Kurt Cobain ne aveva un altro, Chris Cornell un altro ancora, Lance Staley degli Alice in Chains, un altro tipo di, cioè c'erano dei tratti in comune, però non c'era assolutamente un appiattimento o una forma imitativa, emulativa. Ognuno aveva proprio la sua individualità, no? E questo oggi è un po' più difficile da riscontrare. E a proposito di Nirvana, sono Irrinunciabili e il brano che Matteo ci ha consigliato, tratto dal primo album Bleach, è questo About a Girl. About a Girl dai Nirvana. E con Matteo abbiamo parlato anche di un supergruppo che vide la luce per un breve periodo proprio in quell'epoca, i Temple of the Dog, una formazione da brivido. Chris Cornell alla voce, Eddie Vedder alla voce e cori, Stone Gossard dei Mother Love Bone, Pearl Jam, Mike McCready alla chitarra, Jeff Emmett al basso, Matt Cameron, già nominato prima, alla batteria. E quindi ci ascoltiamo negli ultimi minuti che ci restano. No, ma poi metteremo anche l'ultimo brano, questa Hunger Strike dai Temple of the Dog. Cup's already overfilled. Yeah.
but it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking.
Hunger Strike dai Temple of the Dog. Ovviamente ho dimenticato di menzionare altre voci come il grandissimo Mark Lanegan con i suoi Screaming Trees, e insomma leggete il libro e vedrete che troverete tante storie, tanti nomi che abbiamo amato nei nostri anni migliori. Va bene, no, ma non voglio essere nostalgica, assolutamente la musica vive per sempre, c'è un continuo rimando tra appunto epoche passate, presenti, e di varie fasi del passato. Per esempio, dicevamo, il grande rapporto di tutta quella squadra lì, di tutta quella gente lì, anche con la musica di Neil Young. Perché lo dico? Perché tutti sanno che nella sua lettera d'addio Kurt Cobain scrive una frase che è una citazione, una strofa presa da un classico di Neil Young, My My Hey Hey Out of the Blue, e appunto è meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. E sappiamo che Neil Young rimase veramente sconvolto da questo fatto, non la voleva suonare più questa canzone, invece poi dopo è tornato per fortuna sui suoi passi. Io vi saluto proprio con questo brano da Neil Young e Crazy Horse, lunga vita al grunge. Vi raccomando di leggere questo bellissimo libro di Matteo Ceschi, uscito per Volo Libero Edizioni, e vi do appuntamento per il prossimo venerdì sempre alle 12 e anche in replica giovedì prossimo alle 12. Neil Young. Thank you.
you pay for that. And once you're gone,